sede della Sapienza, prega. Benvenuti anche oggi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria Invialata per l'odierno incontro dei sabati mariani dedicati quest'anno a Maria, Bibbia e tradizione a 45 anni dalla Costituzione dogmatica dei Verbum sulla Divina Rivelazione del Concilio Vaticano II e un cordiale saluto a chi si pone in ascolto della lezione mariana attraverso Radio Mater. Oggi tiene la lezione Suor Maria Marcellina Pedico, delle Suore Serve di Maria Riparatrici, direttrice della conosciutissima rivista per le religiose, Consacrazione e Servizio, di cui ho in mano l'ultimo numero, uscito appena ora, docente di Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e altrove. La sua specializzazione mariologica, specialmente nel campo della religiosità popolare, l'ha immessa nel tema cultuale più vasto e forse più difficile da definire. I suoi molti articoli e i suoi libri sono una vera miniera di informazioni e di formazione. Ricorda tra le sue pubblicazioni più note La Vergine Maria nella Pietà Popolare, un testo basilare, Magnificate come il Signore, celebrazioni biblico-liturgiche in lode di Maria, In preghiera con il Rosario, Lectio, Meditatio, Contemplatio, Orazio dei Venti Misteri, ed è pure autrice di molte celebrazioni, tra le quali ho ricordato Magnificate con me il Signore per novene e tridui delle festività della Vergine, il mese di maggio, come pure per l'approfondimento del mistero della Vergine addolorata. Oggi tiene la lezione su un tema che percorre in linea trasversale tutta la dottrina e la pietà mariana di 20 secoli, dal Vangelo all'antica tradizione patristica, alla liturgia e fino ad oggi, anzi, oggi è di attualità in tutte le chiese di Cristo. Tema che si ispira ai due versetti del Vangelo di Luca, i quali caratterizzano non solo due momenti, ma tutta la vita della Vergine. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Grazie, Suor Marcellina, per la tua instancabile, veramente instancabile dedizione al servizio della Vergine Santa in un lavoro di studio, di insegnamento e di redazione editoriale. E grazie anche della fraterna amicizia che sempre dimostri per noi. A te la parola.
Grazie Padre Ermanno di queste parole che sono sempre di incoraggiamento. Non so se si sente.
Così sì.
Allora, il tema è già stato annunciato e io voglio aggiungere che è una riflessione liturgica. Allora, Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ho pensato bene due premesse che per me sono molto importanti. La prima premessa è ritornare al cuore. Cambiare il cuore, il luogo del cuore, la pace del cuore, l'arte di purificare il cuore, la via del cuore. Sono solo alcuni titoli di libri o saggi su un tema sempre attuale. Ritornare al cuore. Dal punto di vista della mentalità corrente, il vocabolo cuore evoca emozioni e affetti. E poiché l'amore è il moto fondamentale di ogni energia affettiva, il cuore è comunemente considerato il simbolo dell'amore. Nell'interpretazione ebraico-cristiana, la conclusione non è molto diversa. Il cuore è l'organo fisico che batte al ritmo della vita. Al cuore si attribuisce la paura, provata o respinta. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Oppure l'angoscia sempre incombente allevia le angosce del mio cuore, ma anche la fiducia. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore. Sono tutte frasi prese dai Salmi. Ma al di là dell'organo fisico, la Scrittura parla del cuore anche per indicare il mistero interiore della persona. Il cuore rappresenta il nucleo più intimo dell'essere umano. È la sede del sentire, del pensare, del ricordare, del volere. È il cuore la sorgente nascosta delle azioni umane. Lì palpita lo spirito di Dio, ma può anche parlare lo spirito del male. Lì prendono vita i pensieri di Dio, ma possono anche attecchire i pensieri malvagi. Per la terminologia biblica, il cuore appare appesantito, insensato, indurito, tenebroso. Da una tale radice non può nascere che il frutto di un'esistenza opaca nei pensieri, indurita negli affetti verso Dio e verso i fratelli, insensata nelle decisioni. Una vita pesante, piatta, grigia. Il cuore giunge a tanto perché è simile a una radice che succhia linfa dagli istinti o desideri primordiali: il piacere, l'affermazione di sé, l'avere o il potere. Istinti che, se non evangelizzati, diventano i grandi idoli cui il nostro cuore anela e obbedisce. Istinti che costantemente cercano di prendere il sopravvento anche in persone che hanno promesso a Dio che Lui solo è la scelta del cuore e della vita. Quando invece si assume l'atteggiamento cultuale del silenzio interiore, Dio svela all'animo contemplativo dell'orante la pesantezza e la tenebrosità del cuore, rivela gli istinti o i desideri verso i quali tende il cuore, umilia e prova con verità e tenerezza che il cuore va purificato e messo in ordine, poiché è destinato alla dimora del Padre, del Figlio e all'abitazione dello Spirito, che prega in noi e per noi con gemiti ineffabili. Si può dire con il monaco trappista e autore spirituale tra i più noti anche in Italia, André Louff, che il cuore è fatto per la parola e la parola per il cuore. In questa luce si comprende il grido del salmista. La tua parola è mia per sempre, è il grido di gioia del mio cuore. Tendo il mio cuore ad applicare la tua legge, in essa la mia ricompensa per sempre. È urgente allora ritornare al cuore, riscoprirlo quale luogo destinato ad essere dimora di Dio, campo della sua parola, abitazione dello spirito orante. Solo un cuore sgombro da idoli e inutili pensieri è terreno disponibile alla presenza del Signore, all'ascolto della propria coscienza, al discernimento del volere di Dio, proprio come è stato il cuore di Maria. E allora ecco l'altra seconda premessa: nella cella del cuore di Maria. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È questa una annotazione preziosa, una di quelle frasi evangeliche che secoli di contemplazione non hanno esaurito e non esauriscono. La custodia della memoria e la meditazione continua di essa era abitudine della Vergine di Nazareth, un atteggiamento che la distingueva dalle altre persone. Quello che per gli altri era motivo di stupore, ricordiamo per esempio i pastori alla nascita del bambino di Gesù, oppure anche i dottori della legge quando erano meravigliati dell'insegnamento del fanciullo, ecco, per gli altri era motivo di stupore, per lei era oggetto di meditazione. L'Evangelista Luca testimonia che Maria scopre il mistero del figlio solo nella cella del cuore. E in questo cuore buono e perfetto, Maria, afferma Benedetto XVI nella Verbum Domini, sapeva trovare il nodo profondo che unisce eventi, atti e cose apparentemente disgiunti nel grande disegno di Dio. Con impareggiabile chiarezza e con arte sapiente, San Veda, in una omelia pronunciata per il giorno di Natale, commentando proprio Luca 2,19, presenta Maria in silenzio, ma con il cuore attento, nella ricerca sollecita del significato dei misteri di Cristo. Se la sua lingua tace, per doveroso ossequio verso i segreti divini, sembra dire l'appassionato studioso della Bibbia, il cuore della Vergine veglia, scrutando in atteggiamento adorante la divina parola contenuta nel libro sacro e racchiusa nel suo grembo virginale. Tra i biblisti contemporanei, padre Aristide Serra, uno specialista del nostro versetto, sottolinea tra l'altro che la fortuna di Luca 2,19-51b, è la nostra frase, è stata immensa nella vita della Chiesa. Quando la comunità cristiana di ogni tempo ripensa l'insegnamento di Cristo, suo Signore, leva lo sguardo a Maria come a propria immagine conduttrice. In questa meditazione, l'ho chiamata così, ci siamo prefissi di compiere il viaggio verso la dimora intima del cuore di Maria, via aperta a tutti, perché tutti ugualmente abilitati a percorrerne qualche tratto. L'itinerario che intendiamo seguire per raggiungere la profondità del cuore della Vergine è quello indicato dalla liturgia romana, in particolare dai testi eucologici, colletta, orazione sulle offerte, prefazio. Come vedremo, questo percorso conduce a dissetarsi alla fonte viva della Scrittura. La chiave di accesso per entrare nel mistero della vita interiore di Maria ci viene offerta dalla nota introduttiva al formulario Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, è il numero 28 della Collectio Missarum. Dopo aver precisato che l'espressione Cuore della Vergine va interpretata nel senso biblico appena accennato, la nota rivela che la liturgia predilige due immagini abitative per indicare la presenza di Cristo nel cuore e nel grembo della Vergine, quelle della dimora e del tempio, e poi una gamma di aggettivi che ne qualificano il cuore. E vediamo le immagini abitative. Un cuore dimora tempio. All'ammirato sguardo della Chiesa orante, il cuore della Vergine, proprio perché scrigno prezioso che accoglie e custodisce le meraviglie dell'Altissimo, fonte inesauribile e vivificante della sua memoria e sapienza, appare per ciò stesso un cuore dimora tempio. La liturgia ne è sicura, Perciò in due collette si prega così: O Dio, che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo nel cuore della Beata Vergine Maria. O Signore Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria hai posto la dimora del Verbo e il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini dimora-tempio presenti in queste orazioni rimandano a uno spazio protettivo e rassicurante, ad una abitazione accogliente, ad un luogo di intimità e di condivisione. Nello stesso tempo pongono in primo piano il rapporto del cuore di Maria con il Verbo e lo Spirito. Il cuore della Vergine, vi si legge, abbiamo sentito, è degna dimora del Verbo, Tempio dello Spirito Santo. Da notare pure l'esplicito richiamo a Dio Padre, presentato quale architetto, sapiente e pieno di amore, intento a preparare il cuore della Vergine come un'abitazione degna dello Spirito, ospite divino. Infatti abbiamo visto, O Dio che hai preparato, è Dio che prepara il cuore della Vergine. La Vergine di Nazareth rappresenta l'abitazione tipo, quella che fa vedere completamente realizzato il progetto di Dio. Il cuore tempio è stato costruito dal Padre in vista del Figlio. Così, nei testi eucologici della Solennità Mariana dell'8 dicembre si prega: O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio. Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, perché, piena di grazia, diventasse degna madre del tuo Figlio. Le immagini dimora-tempio ricorrono con frequenza nei testi liturgici e si ispirano a vari passi biblici, come quelli, ad esempio, che si riferiscono al santuario, considerato abitazione di Dio, alla tenda del convegno, che accompagnava il popolo nel suo pellegrinaggio nel deserto e dove Mosè consultava il Signore, all'arca, simbolo eminente della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, alla città santa, Gerusalemme, in cui Dio ha scelto la sua dimora. Però è il brano di Proverbi 9:1 a influire maggiormente nel costituirsi del simbolo Maria dimora tempio. La sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne. Da ricordare che il numero 7 indica pienezza e quindi la casa costruita è una casa perfetta. Secondo l'interpretazione dei padri, la casa che la sapienza si è costruita è innanzitutto l'umanità di Cristo, in cui il Verbo abita, ed è anche Maria, in cui il Verbo incarnato ha dimorato per 9 mesi e da cui ha tratto la materia per edificare la sua dimora. La liturgia riconosce esplicitamente questa verità. Il grembo virginale di Maria, per il dono della maternità divina, è la dimora tempio del Verbo di Dio. Redentore nostro, che hai fatto della Vergine di Nazareth la dimora della tua presenza e il santuario dello Spirito Santo, edifica anche noi in tempio vivo del tuo Spirito. Nella stessa linea di pensiero si pone l'embolismo del prefazio del formulario Beata Vergine Tempio del Signore, è il numero 23 della Collectio Missarum. Vi sono indicate le ragioni che spingono il cristiano a rendere grazie al Signore per le nozze compiute in Maria tra la natura divina del Verbo e la natura umana. La Chiesa prega: è lei la casa d'oro adornata dei doni dello Spirito, l'aula regale illuminata dal sole di giustizia, la città santa allietata da fiumi di grazia, l'arca dell'alleanza che porta l'autore della nuova legge, Gesù, Salvatore del mondo. Le immagini abitative della dimora Tempio, principali luoghi simbolo della presenza di Dio fra noi e il nostro incontro con Lui, hanno trovato perfetto compimento in Cristo, nel quale abitava la pienezza della divinità. Facendosi eco della tradizione, sono state applicate a Maria per un duplice motivo. Portando Cristo in grembo, la Vergine è stata il vero Tempio di Dio. Facendo tesoro della parola, ha fatto germogliare dal proprio cuore, quale altare dell'Altissimo, l'albero della vita, Cristo, la nuova e definitiva dimora di Dio con gli uomini. In altri termini, la liturgia, cercando di esprimere il mistero che contempla, confessa con stupore l'attuarsi del disegno sapiente di Dio. Cristo Gesù, l'autore della vita, colui che reca all'intera umanità gioia, salvezza, pace, è venuto nel mondo per la volontà del Padre, facendosi uomo nel grembo di una donna. Scelta e preparata da Dio, Maria di Nazaret accoglie per tutti noi il Verbo, lo concepisce, lo genera, lo offre. Il suo cuore, quale abitazione e dimora dell'eterna sapienza, tabernacolo dell'Immanuele e tempio dello Spirito, diviene per tutta la Chiesa motivo di contemplazione e di conformazione a Cristo suo sposo. Vediamo ora le qualifiche del cuore di Maria. Il cuore di Maria è dunque dimora tempio, un mistero da penetrare con venerazione e amore. Ma ciò che si afferma di Maria si asserisce di ogni discepolo, poiché, secondo l'insegnamento di San Paolo, dimorano in noi la parola di Cristo e Cristo medesimo, come ci ricorda Colossesi ed Efesini. I testi liturgici accolgono, valorizzano e ripropongono in forma orante la commovente supplica augurio di San Paolo in favore dei cristiani di Efeso. Dice San Paolo: «Io piego le ginocchia davanti al Padre, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore, che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori». Ma i testi della liturgia non si fermano qui. Essi presentano alla contemplazione dell'orante una vasta gamma di aggettivi posti accanto alla locuzione cuore di Maria, i quali, presi nel loro insieme, delineano un'immagine ricca e avvincente della vita interiore della Vergine. L'indimenticabile liturgista dell'Ordine dei Servi di Maria, Ignazio Maria Calabuig, a conclusione di uno studio sul formulario della memoria del cuore immacolato di Maria, illustra i tratti di questa fisionomia spirituale. E dice così Padre Ignazio: il cuore di Maria è un cuore umile e povero, nella linea della prima beatitudine: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, e anche della proposta formulata espressamente da Gesù: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. È un cuore fiducioso, secondo la spiritualità dei poveri del Signore, che ripongono in Dio tutta la loro fiducia. È un cuore cosciente del proprio limite, eppure altamente consapevole della sua responsabilità e del suo compito. È un cuore virginale, puro, trasparente, capace di vedere Dio, indiviso nel dono al suo Signore, eppure solidale con il suo popolo, sollecito delle necessità degli uomini, suoi fratelli e suoi figli. Un cuore che ha un particolare rapporto con la parola di Dio. È il cuore terra buona in cui il seme della parola fruttifica in modo meraviglioso. Un cuore da cui sorge la parola decisiva, il fiat dell'annunciazione, il canto del Magnificat, la supplica premurosa a Cana, il silenzio accogliente del Calvario. È un cuore addolorato, la spada di dolore profetizzata da Simeone l'ha accompagnata per tutta la vita, nell'esilio di Egitto, nello smarrimento del figlio a Gerusalemme, nelle incomprensioni subite dal figlio presso la croce. Innanzitutto è un cuore di madre, madre virginale del figlio di Dio e madre di tutti i figli di Dio, ieri sulla terra, ora glorificata in cielo. Questa efficace sintesi sulla realtà racchiusa nel cuore di Maria, ispirata alla Scrittura e ai padri, viene in particolare tratteggiata, come abbiamo accennato, dal prefazio del formulario Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. In esso si legge: Tu, Dio, hai dato alla Beata Vergine Maria un cuore sapiente e docile, pronto ad ogni cenno del tuo volere, un cuore nuovo e mite, in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza, un cuore semplice e puro, che ha meritato di accogliere il tuo figlio e di godere la visione del tuo volto. Un cuore forte e vigilante che ha sostenuto intrepido la spada del dolore e ha atteso con fede l'alba della risurrezione. La liturgia, quindi, ama offrire alla contemplazione della Chiesa numerose qualifiche del cuore della Vergine. Qui è sufficiente evidenziarne alcune che riteniamo emblematiche per il cammino spirituale del cristiano, soprattutto in questo periodo di Quaresima. Cuore sapiente. La prima qualifica che vogliamo proporre all'attenzione è quella del cuore sapiente di Maria. Questo tratto tipico della Madre di Gesù, che la liturgia evidenzia, si ricollega alla linea sapienziale della spiritualità biblica. A tutti è noto che l'ascolto, ascolta Israele, è una parola chiave della tradizione giudaica. Israele si definisce il popolo dell'ascolto, del ricordo. Nella prospettiva biblica, custodire la parola implica il vero ascolto, fatto con il cuore, che riconosce Dio presente nei suoi comandi, nel suo rivelarsi sempre nuovo e inaspettato. L'oggetto cui deve applicarsi il lavorio attivo della memoria di Israele riguarda tutti i fatti inerenti all'alleanza con il suo Dio, documentati nella Scrittura. Per il popolo di Israele era obbligo ricordare e meditare nel cuore le grandi cose compiute da Dio in suo favore, in modo da confermare e approfondire sempre più la sua fede. Perciò il pio e israelita medita quei libri, conserva, mantiene, protegge nel cuore gli insegnamenti in essi racchiusi e vi persevera per scoprirne i significati, anche quando le vie del Signore sono misteriose. E allora diviene sapiente, ossia creatura aperta ad accogliere il progetto di salvezza nel quale Dio rivela la sua sapienza. In questa luce acquista un valore particolare l'annotazione lucana: Maria conservava nel cuore e meditava. Le sottolineature dei due verbi conservare e meditare mostrano Maria quale degna erede dei suoi padri. Il cuore della Vergine, sede di parole ascoltate, ricordate, custodite e approfondite nello spirito, appare in verità un cuore sapiente, simile a quello dello scriba che dal suo tesoro sa trarre e comporre cose antiche e cose nuove. Maria ricorda, riesamina, ritorna sugli eventi della vita del figlio, li custodisce nello scrigno del cuore, li confronta uno con l'altro e così ne raggiunge l'intelligenza profonda. In questa gestazione spirituale del cuore, Maria non solo cresce in sapienza, ma diventa esegeta. Ella assolve tale compito non solo con la tecnica dello studioso che spiega la scrittura con la scrittura, ma soprattutto come donna santa che paragona le parole lette nei profeti con le parole udite da Gabriele e con i fatti accaduti nella sua vita, di cui lei solo aveva esperienza. Donna di fede, Maria non teme di convivere con una parola a volte misteriosa ed enigmatica, persuasa che sarebbe venuto il giorno in cui, al dire di Origene, ciò che era nascosto si sarebbe manifestato in Cristo. In tal modo, il cuore sapiente della Vergine diviene figura del cuore dei figli della sapienza e anticipa la vocazione della Chiesa tutta e di ogni credente nei confronti della Divina Parola, da accogliere, custodire, meditare, pregare, vivere, perché si affretti il tempo in cui ogni specie di oscurità sia superata. Il valore esemplare dell'atteggiamento contemplativo di Maria è stato efficacemente messo in luce da tanti padri, scrittori, autori spirituali di ogni tempo. Richiamiamo due figure particolarmente significative. Il grande teologo inglese, il beato Newman, al riguardo commenta: Maria, la Vergine che rimedita la parola nell'interiorità del cuore, è il nostro modello sia nell'accettare la fede che nello studiarla. Non le basta accettarla, ma vi si ferma. Non solo la possiede, ma nello stesso tempo se ne serve. Le dà il suo assenso, ma anche la sviluppa. Vi sottomette la ragione, ma anche ragiona sulla fede. Più vicino a noi, Giovanni Paolo II, nella Rosarium Virginis Mariae, ha una pagina illuminante. Nel contesto del primo capitolo dedicato a contemplare Cristo con Maria, il Papa presenta Maria quale modello di contemplazione, soffermandosi sui ricordi. Scrive il Papa: Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola. E il Papa che dice, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I ricordi di Gesù, impressi nel suo animo, l'hanno accompagnata in ogni circostanza, portandola a ripercorrere col pensiero i vari momenti della sua vita accanto al Figlio. Sono stati quei ricordi a costituire, in un certo senso, il rosario che ella stessa ha costantemente recitato nei giorni della sua vita terrena. Ed anche ora, tra i canti di gioia della Gerusalemme celeste, i motivi del suo grazie e della sua lode permangono immutati. Sono essi ad ispirare la sua materna premura verso la Chiesa pellegrinante, nella quale ella continua a sviluppare la trama del suo racconto di evangelizzatrice. Maria ripropone continuamente ai credenti i misteri del suo Figlio, col desiderio che siano contemplati affinché possano sprigionare tutta la loro forza salvifica. Quando recita il rosario, la comunità cristiana si sintonizza con il ricordo e con lo sguardo di Maria. Siamo al numero 11 della Rosarium Virginis Mariae. Allora, alla scuola di questo cuore memore sapiente di Maria, la Chiesa impara come rivolgersi con fiducia al Padre e a supplicarlo. Si dice in una orazione sopra le offerte, nella festa del Cuore Immacolato di Maria: guarda con bontà, o Padre, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria, e fa che sul suo esempio custodiamo e meditiamo sempre nel cuore i tesori di grazia di tuo Figlio. Oltre ad un cuore sapiente, Maria ha il cuore docile. Una seconda qualifica caratterizza la fisionomia interiore di Maria, quella del cuore docile. La docilità, una parola dei molteplici significati, ampia e densa, una virtù solitamente non dei principianti, ma delle persone mature, è un dato essenziale nell'esperienza di fede del popolo ebraico. Essa si concretizza nell'apertura totale alla parola, che invita a osservare la legge e quindi ad obbedire. In ebraico, un solo vocabolo verbo, ascoltare, racchiude il significato di ascoltare e obbedire, per cui il vero ascolto è subito obbedienza e adesione. E soltanto nel cuore, nell'interiorità, la fede ascolto di fronte a Dio diventa disponibilità, adesione, obbedienza, in una parola, docilità. L'arte difficile dell'ascoltare è propria della tradizione di Israele, come abbiamo visto, popolo dell'ascolto, dell'orecchio aperto ogni mattina, ricordate il brano di Isaia, aperto ogni mattina ad una parola che si scioglie in bocca, dolce più del miele, dice il Salmo 119. La stessa parola scende poi nel cuore per esservi, come afferma il salmista, amata e meditata. Siamo sempre al Salmo 119. E come aggiungerà Guigo il secondo Certosino, è una parola girata e rigirata, volta e rivolta. Dal cuore, infine, deve arrivare ai piedi, illuminando i passi, ossia tutta l'esistenza della persona. Ma l'arte dell'ascolto, docile e obbediente, è propria anche della tradizione cristiana, del popolo fondato sulla solida roccia della parola ascoltata, letta e praticata, resa attuale dall'annuncio e dall'insegnamento apostolico, gustata nello Spirito Santo, l'esegeta interiore, custodita con gelosa vigilanza nel cuore, per costituire in chi vi persevera creature gioiose e felici. La liturgia riconosce in Maria il modello di questo ascolto obbedienza della parola, colei che ha vissuto in docile ossequio alla volontà di Dio, assimilando gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Delle 10 collette del Messale romano, nella prima, preceduta dal titolo La Vergine dell'Ascolto, la comunità e in preghiera dice: Signore Dio nostro, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto e con la forza del tuo spirito fa che diveniamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si compie. Maria è nostro modello non solo perché Dio l'ha resa tale, ma anche perché il suo cuore è stato sempre docile, pronto ad ogni cenno del suo volere, come afferma il prefazio sopra citato. Sul tema del compiere la volontà di Dio si ritorna con frequenza nei testi eucologici. Da una parte viene mostrato direttamente in Maria, come abbiamo notato, dall'altra viene indicato come l'esigenza di imparare da lei, imitare il suo esempio di accoglienza della parola, mettersi alla sua scuola di vita, ascoltare i suoi inviti, prestare ascolto al suo insegnamento. Queste esortazioni inducono ad assumere un atteggiamento di docilità e quindi un atteggiamento di discepolato che richiede fiducia, sottomissione, umiltà, obbedienza. Queste disposizioni non vanno viste come passività, ma come sapienza interiore per un cammino di adesione gioiosa ai comandi di Dio. Nel grembo della Vergine, sottolinea la liturgia, il Verbo ha messo radici e si è sviluppato come santo germoglio, perché tutto in Maria era silenzio, intatta disponibilità. «Eccomi», rispose a Gabriele, «sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Il docile ossequio dell'umile serva del Signore, il suo fiat obbediente, frutto dello Spirito, diventa nei testi liturgici proposta e stimolo a farlo proprio e a non stancarsi di implorarlo da Dio Padre. Donaci un cuore puro e docile, perché sulla via dei tuoi comandamenti impariamo ad amarti sopra ogni cosa, sempre attenti alle necessità dei fratelli. La supplica, cuore puro e docile, riguarda il cuore nuovo dei tempi messianici, e cioè il cuore puro, verginale, reso nuovo da Dio, umile e pronto come quello di Cristo, il Figlio obbediente fino alla morte di croce, e per questo glorificato dal Padre, e come quello della Vergine, sempre obbediente al disegno di Dio, dal primo sì al sacrificio supremo. Tra le voci della tradizione possiamo ascoltare a riguardo quella di Sant'Alfonso dei Liguori, che con energica espressione si propone di uniformare la propria volontà con quella divina, così da farne una sola, in modo da non volere altro se non quello che vuole Dio, e la sola volontà di Dio sia la nostra. È il sommo della perfezione, sottolinea il Santo, cui ognuno deve aspirare. Quindi conclude: Maria fu la più perfetta di tutti i santi, perché più perfettamente abbracciò sempre la divina volontà. Aveva anche il cuore vigilante, ma forse è bene andare verso la fine, alla conclusione, perché ho detto già troppe parole, penso che vorrei arrivare allora alla conclusione. Al termine del nostro viaggio possiamo individuare alcune provocazioni e stimoli sul valore esemplare dell'atteggiamento della Vergine Maria, fatto di ascolto, di silenzio, di riflessione sapienziale, efficacemente messo in luce dalla liturgia. Il contemplare il cuore di Maria, l'andare al nucleo più intimo di lei, significa per il credente, per noi, ritornare al proprio originario centro corporeo spirituale, alla sorgente primaria delle sue decisioni e scelte, alla radice dei suoi atti di intelligenza e volontà. La liturgia, infatti, preferisce insistere su ciò che il cuore della Vergine è per noi, piuttosto che su ciò che noi dobbiamo fare per il cuore della Vergine. Un secondo aspetto: il contemplare il cuore di Maria significa per il credente, per noi, prendere coscienza e maggiore consapevolezza del dono inestimabile di essere dimora abitata dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo. La liturgia aiuta a riscoprire questo luogo intimo, là dove abita la luce che ci ha creato. A questo proposito, io avevo scritto, poi l'ho tolto, l'esperienza di Sant'Agostino. Lui vede la luce che ha creato lui dentro di sé, ritornare nel profondo del cuore. In terzo luogo, il contemplare il cuore di Maria significa per noi imparare da lei gli atteggiamenti evangelici di sapienza, docilità, vigilanza, eccetera, tutti le otto qualifiche del prefazio, con cui visse il suo rapporto con Dio. La liturgia invita il devoto della Vergine ad andare in profondità nel mistero del cuore di Maria per un cammino più spedito nella via della santità. E termino con le parole suggestive di Henri de Lubac, che nel suo famoso testo Meditazione sulla Chiesa così scriveva: Maria, madre muta del Verbo silente, prefigurava quel lungo lavorio di memoria e di intensa ruminazione che costituisce l'anima della tradizione della Chiesa. E grazie.
Ringraziamo Sor Marcellina che ci ha fatto una lezione profonda attraverso la liturgia per ritornare realmente al nostro io più intimo, al cuore, imitando, imparando dalla Vergine Maria tutto ciò che lei è stata davanti a Dio e davanti agli uomini, che sono anche fratelli suoi, oltre che figli. Qualche domanda vostra?